presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che quando inizia un nuovo anno provano a darsi un nuovo inizio, più sano e responsabile. Quelle che a gennaio fanno penitenza per tutto quello che hanno mangiato e bevuto durante le feste e allora si votano al veganuary e al dry january, come gli anglosassoni chiamano queste estreme imprese di detox, ricordandosi che bisogna bere tanta acqua, mangiare verdure di stagione ed evitare grassi idrogenati. Questo lunedì 19 gennaio è per voi che sono 19 giorni che vi sentite leggeri e ben idratati. Ci riaggiorniamo a Pasqua, eh?
Quanti buoni propositi.
Dirai, ci sei arrivata un po' tardi.
No, perché?
No, è che questo fine settimana ho incontrato delle persone che facevano il dry January, il veganuary. Allora mi sono ricordata, allora c'è qualcuno che lo fa.
C'è un sacco di buoni propositi, guarda, ne hai uno davanti.
Lo so che hai questa impresa detox.
No, ma infatti non ce la farò, è già evidente.
Ti tengo d'occhio, comunque finora stai andando molto bene, Claudio. Oddio, ti perdo di vista,
esatto,
alle 9 del mattino.
Esatto.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Questo lunedì 19 gennaio si presenta con tutte le sue domande.
È vero, ha un sacco di quesiti interrogativi.
Ma veramente tanti. Per esempio, dimmi. No, prima tu.
No, dico, un po' se li porta dietro ancora dalla scorsa settimana, altri sono nuovi, insomma, vedremo un po' di affrontare.
Altri sono sempre gli stessi, perché più o meno, gira, rigira, siamo sempre lì. Qualcuno riguarda ovviamente la politica internazionale, qualcuno riguarda poi le grandi domande della violenza di questa società, ovviamente parliamo di femminicidi, ce ne sono davvero tantissime di domande, anche stupide.
Tipo, quanto costa la Groenlandia?
No. Ah beh, questo sai che l'hanno misurato, il Financial Times, sei interrogato, tra i 180 e i 700 miliardi di dollari più o meno, la loro stima. No, la domanda vera è: un pezzo morbido o un pezzo trascinante? Questa è la vera domanda di stamattina.
Allora, lo vorrei trascinante, ma solo dopo che tu hai risposto a questa domanda.
Sì.
Secondo te, se io e te adesso prendiamo tipo la nazionalità groenlandese, ci facciamo dare i soldi dagli Stati Uniti? E poi dopo ci rispostiamo in Italia, è una buona operazione economica.
Ma io direi che potremmo già farlo. Com'è che ti vuoi chiamare tu?
Un nome Inuit.
Un nome Inuit, ovviamente. Vabbè, dai.
Dopo ci informiamo. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest. A candle like the back of his hand. He's an old time lover and a marathon man. And with the strength of a thousand men, he's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken, any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I'm Grazie, un po' di Libertines al
mattino. Ah sì, run, run, run. No, poi questa tua idea, stavo valutando questa tua idea di diventare cittadino groenlandese.
Sì.
Non mi dispiace per niente.
Poi, cioè, Trump ci dà quei 300.000 dollari che...
E poi facciamo quello che vogliamo.
E poi ci spostiamo.
Beh, non è male.
In tanti, ma lo facciamo tutti.
Ma anche imparare a vivere
in giro per... Ah no, dici in condizioni estreme.
Sì, prenderla seriamente.
Ah, ok, ah, quindi cioè diventare cittadino groenlandese davvero, dici tu, non
sì.
Soltanto come...
Il segnale radio è pulito lì, cioè è proprio facile.
Beh sì, insomma, se fai passare dei cavi sotterranei. Vabbè, insomma, ci pensiamo Claudio, ci lavoriamo a questo progettino. Nel frattempo vi leggo su Domani di un saggio scritto da Marco Sioli, che è un professore di storia del Nord America all'Università Statale di Milano, che si intitola appunto In difesa della natura selvaggia, e ripercorre un po' la storia dei pionieri del pensiero ecologista e del conservazionismo americani. Trump sa più del programma spaziale americano di quelli che lavorano alla NASA, sa più dei parchi nazionali di chiunque, ha persino individuato lo Yellowstone su una mappa una volta, sa più dell'ambiente di John Muir, Rachel Carson e Teddy Roosevelt messi insieme, perché un giorno uscì dalle Trump Towers a Manhattan, fece un profondo respiro e si sentì bene. Ora che Donald Trump conosca almeno una di queste figure chiave dell'ecologismo e dell'ambientalismo moderni, da Muir, pioniere della preservazione delle terre selvagge, padre del sistema dei parchi nazionali e del Yosemite e del fondatore del Sierra Club, a Roosevelt, che da presidente ha firmato leggi importanti per la creazione di parchi naturali nazionali, fino a Carson, che con il libro Primavera silenziosa ha denunciato le devastazioni degli ecosistemi provocate dai pesticidi chimici, è tutto da dimostrare. Quello che è certo, invece, è che le decisioni in tema di politiche ambientali sostenute sia nel primo che nell'attuale mandato di Trump mettono costantemente e spietatamente la natura al servizio del profitto e dello sfruttamento industriale. Perciò, dopo avere decimato o annullato normative e regolamentazioni, modificato accordi internazionali, tagliato fondi agli enti per la salvaguardia dell'ambiente, licenziato i guardiani dei parchi, ha ridotto le estensioni delle aree naturali e dei parchi protetti dal National Park Service e li ha offerti in sacrificio alle industrie estrattive petrolifere del gas e del legname. Il presidente, che si crede un re, sta in buona sostanza compromettendo irreparabilmente l'esistenza del più grande patrimonio nazionale americano, la natura stessa, la wilderness. Le sue politiche ambientali procedono in direzione ostinata e contraria a quegli ideali di preservazione della natura come valore intrinseco, di equilibrio tra uomo e biosfera, di spazio di libertà universale per umani e non umani, che hanno invece distinto l'opera e la vita di figure fondamentali del pensiero ecologista a stelle e strisce. Accanto a Muir, quel Frederick Law Olmsted che progettò il Central Park di New York, l'Aldo Leopold dell'Etica della Terra e il gigante del New England, lo scrittore Henry David Thoreau, per il quale nella selvaticità, appunto la wilderness della natura, risiedeva la preservazione del mondo. E appunto questo saggio, In difesa della natura selvaggia, uscito per Eleutera, di Marco Scioli, dicevamo professore di storia del Nord America all'Università Statale di Milano, sceglie di fondere il racconto di un viaggio fisico in alcuni dei luoghi simbolo della natura selvaggia americana con il resoconto di una esplorazione alle radici del movimento ecologista. E Scioli percorre dunque la strada assai intricata, spesso sconnessa, che ha portato alla formazione del concetto di wilderness e contestualmente ragiona sul suo futuro, mai stato peraltro così a rischio come oggi. La spiegazione della ci spiega la differenza tra conservazionismo, che è antropocentrico, e preservazionismo, invece più ecocentrico, e gli dà lo spunto per ricordare come il secondo, nel contesto della creazione dei parchi nazionali e in nome di una wilderness autentica, cioè senza la presenza umana, abbia molte volte portato alla rimozione forzata di quelle popolazioni native che abitavano tradizionalmente le terre selvagge. È accaduto per Yellowstone, per il Glacier National Park, per il Great Smoky Mountains National Park e anche altri. E poi racconto un aneddoto. Mi trovavo a Missoula, nel Montana, per un convegno organizzato dalla Nazione Salish insieme all'università. Siccome dovevo andare a visitare Yellowstone, ho dato un passaggio in auto ad uno dei relatori, un amico Salish, e quando siamo arrivati al gate e il ranger ha chiesto a entrambi $20 per entrare, il mio amico ha risposto: «Io non pago per entrare nella mia terra». Il ranger non ha battuto ciglio e il nativo americano è potuto entrare liberamente.
Io non pago per entrare nella mia terra.
Anch'io quello che penso quando parcheggio nella mia via.
Ah, pensavo in Groenlandia di nuovo, pensavo che ti eri fissata.
Ah, secondo me non bisogna pagare per il parcheggio, perché quella è la mia terra, io ci voglio parcheggiare liberamente. Purtroppo i vigili non la pensano nello stesso modo.
Beh, è un po' sovranista come idea.
Dici?
Ti sei svegliata con...
Sovranista?
Ma insomma, vuoi diventare groenlandese, il parcheggio selvaggio, altro che wilderness.
Ah, adesso mi devo mitigare.
Ti porto io nella wilderness.
Mitigami.
Sì, con un po' di musica africana, così ti calmi.
Elles font rassemblement. Tu me connais de sacrée des familles. Oh yeah, oh. Elles font rassemblement. Tu me connais de sacrée des vieux friends. Oh yeah, oh. Adieu, vieux friends. Nous tombons, nous déplosons. Nos têtes chargées.
se li avà.
Ah sì? E dove va?
Ma non lo so, l'ho scoperta l'altro ieri, mi è piaciuto un sacco. È un'artista guadalupense.
Vedi? Ecco, mi sento già più cittadina del mondo.
Vedi?
Sono già
che,
meno identitaria.
Che suona, che mescola un po' anche il guoca, che sono le percussioni antillane.
Vedi? Ma sono le Antille francesi queste.
Sì, 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 assolutamente.
Ah, vedi, vedi. E invece allora ti parlo di una scrittrice francese, è una recensione di un suo libro oggi sulla pagina della cultura di Repubblica. La scrittrice si chiama... Ho già sbagliato.
De Villepin. No, tu volevi fare adesso il
Volevo
calcio.
Volevo farne un altro. Vabbè,
inverto.
Faccio prima la De Villepin.
Va bene.
Faccio prima quella.
Si vede che il destino
ha portato lì, sì, sì,
cioè
sì.
Il destino poi non esiste, ma insomma.
Emmanuel de Villepin, ecco, il libro si intitola L'incidente. Ci si può liberare, questa è la citazione, la prendo, è dalla stampa di oggi, ci si può liberare dal passato? Lo si può fare cambiando città, casa, nome? Oppure qualsiasi tentativo di fuga è inutile e si finisce per incappare in una specie di fatalità del destino? Per metterci sulle tracce di un maledetto imbroglio che si srotola nell'arco di alcuni decenni, la scrittrice Emmanuel de Villepin ne L'incidente, a Storia Editore, ci presenta un misterioso protagonista, un esteta che si nasconde dietro un paio di doppi nomi e cognomi, Alfred Ventouse e Thomas Dudubois. Alfred Thomas, indossando la maschera della doppia identità, cerca di smacchiare la sua vita da ombre lontane e inquietanti. Alfred Thomas, nella Grande Mela, ha messo in piedi un supermarket d'arte e di altre raffinatezze, dai libri più speciali ai tè esotici agli abiti vintage. Dedicato a Carla Huisman, l'autore di Arebour, emblema dell'artista decadente, ipocondriaco e pessimista, che cerca rifugio nel mondo della natura, deluso dalla civiltà e dalla scienza. Quando il libro prende le mosse, una nuova avventura aspetta l'eccentrico personaggio che ama le babbucce di velluto e le vestaglie di seta colorata. Rientrerà nella sua città natale, Boston, per tenere a battesimo un altro concept store con tanti tomi antichi, tisane orientali e un corvo impagliato in omaggio a Edgar Allan Poe, e nell'Atene d'America riemergeranno per lui i ricordi e la memoria più dolorosa. De Villepin ha al suo attivo romanzi storici che hanno affrontato i drammi del Novecento e della Seconda Guerra Mondiale, ma adesso il suo rapporto con il passato, che non passa, si fa più stretto e intrigante. Il racconto di De Villepin ha l'andamento di un thriller ed è anche un excursus sulla postmodernità sentimentale, poiché descrive la difficoltà di costruirsi un luogo del cuore dove stare emotivamente a proprio agio. Nel mondo contemporaneo, ci spiega la scrittrice, a chi non si adegua, a chi non collima con gli stereotipi, può capitare una brutta sorte. Sono i giovani a farsi giudici dei coetanei, esecutori di condanne, di situazioni capestro per gli inadeguati, per coloro che sono fuori dal coro, sono proprio i ragazzi i quali non accettano che i coetanei siano diversi. E poi c'è tutta la trama, insomma, cercare di trasformare Alfred Thomas in una marionetta, in un bambino noioso e abulico, era stata proprio la madre, velleitaria e piena di ambizioni, cercava di appagarle attraverso la figura del figlio. Ne aveva fatto un pupazzetto, pettinato e stirato, così diverso dagli altri bambini che indossavano jeans strappati e maglietta. La mamma lo accompagnava a scuola e non si accorgeva della derisione generale con tutti che lo chiamavano la damina. Alfred Thomas troverà la sua via di salvezza attraverso un'intesa, una profonda empatia che sarà considerata irregolare con un coetaneo che lo ricambia e la loro relazione susciterà ostilità e pubblica condanna. E poi a Boston, insomma, ritrova dei suoi vecchi compagni di liceo e questi ex allievi vivono sotto l'egida del dilemma del porcospino, come teorizzato dal filosofo più pessimista, Arthur Schopenhauer. Tanto più due esseri umani si avvicinano tra loro, quanto più probabilmente si feriranno l'uno con l'altro. Gli umani, spiega il pensatore di Danzica, ripreso da De Villepin, sono esseri solitari e pungenti, proprio come i porcospini, dotati di aculei e pronti a sfidarsi fino alla morte. Lo sono stati anche i liceali bostoniani. L'incidente è avvenuto negli anni della loro formazione. Il romanzo di De Villepin mette sotto accusa il conformismo, il giudizio che investe chi non è uguale agli altri e non si omologa, i giovani finiti nel gorgo dell'odio e della violenza, che rimarranno prigionieri per sempre dei sensi di colpa e della volontà di redenzione.
Hai capito?
Sembra interessante.
Ma perché no?
Così un po' decadente.
E
però,
poi
insomma,
soprattutto tu... dalla Groenlandia ci sposta un po' verso la Francia.
E anche a New York e a Boston, che sono due belle città.
Adesso nonostante tutto. Dove ti sposto io?
A Firenze.
No, a Panama.
Ah, ok, però sono in Italia.
E vai però a Panama.
A Panama.
Boulevard de Paris, nel tempo senza età, corteo di maschere, colora i muri, è il carnevale. C'è chi danza e chi canta, siamo gli angeli, vogliamo vendetta, chérie, chérie, per questo inferno. Paris, un po' uomo, un po' animale, a cavallo di un drago, la tentazione non può far male. A Panama, a Panama, douanières et grenadiers s'en foutent de moi. A Panama, Panama, senza età, saremo armati, saremo l'incubo degli annoiati. C'è chi danza e chi canta, siamo gli angeli, vogliamo vendetta, chéri, chéri, e che a Panama, a Panama, cognac e grenadier s'en fout de moi. A Panama, saremo tempesta, tempesta e calore.
Ah, ma proprio l'hai cantato.
La ghigliottina di ogni legge morale. A Panama, a Panama.
Eh? Quella hai scoperto cos'è a Panama finalmente?
Sì, Panama e Parigi, abbiamo scoperto questa cosa.
Cioè, che il modo in cui...
porta il cappello di paglia, il Panama.
La chiamavano i popolari e rivoluzionari.
Esatto, ma dobbiamo dire perché ci era venuta in mente questa canzone, perché nel meteo, quando ci dicevano che ci sarebbe stata mitezza e grigiore,
a me era copyright venuta, Paolo Valisa.
Paolo Valisa, a me era venuta in mente, in mente tempesta e calore di questa canzone. Vabbè, insomma, sono le complessità, i gangli complessi dei nostri paesi.
Pensate a come siamo messi, questo è quello di cui parliamo quando beviamo il caffè,
sì,
diciamo, esatto. Dall'onda.
Va bene, allora adesso finalmente allora vi faccio la citazione dalla pagina di Repubblica di cui si parlava prima, storia di calcio e di anarchia, dove tra delitti e traffici spunta l'ombra di Diego, e Diego è insomma a Napoli, il calcio è Maradona ovviamente, questo lo dedico a te e a Omar Caniello che spesso fate dibattiti calcistici. In una pirotecnica narrazione, il mondo del calcio come abbiamo sempre sospettato che fosse, ma che non abbiamo mai avuto il il coraggio di raccontare. Lo fa di par suo dentro un contesto noir che declina verso il grottesco Giancarlo Dotto, giornalista e scrittore, nel libro che si intitola L'ultima danza di Maradona, uscita per Rizzoli, un hard boil all'italiana che contiene più vicende come una matriosca e nell'involucro magmatico, a margine di una storiaccia di delitti, traffici, tradimenti e corruzioni di corpi e di anime, c'è appunto lui, Diego, il grande eroe romantico di un pallone, ormai sfinito, morto e sepolto, come la mano di Dio, i dribbling, i tocchi imprevedibili del genio spiaggiati in una parabola triste, solitaria e finale. L'inchino di Dotto si materializza nell'ultima apparizione del Diez a Pompei e nelle carambole oniriche di Werner Falco, detto il bucaniere, le cui fattezze, pur chiaramente alterate dalla finzione letteraria, sono quelle di Walter Sabatini, ex calciatore talentuoso e manager di straordinarie intuizioni, quanto appunto il protagonista del libro. Eccolo, il Maradona dottiano al tramonto. Queste sono tra virgolette un citato, una citazione, arreso ai cattivi pensieri e alla carne che non ne poteva più di essere carne, abbrutito da farmaci, droghe e alcol e memorie sempre più vaghe di qualcosa che era stato certamente grandioso ma non sapeva più bene cosa. Tutto si confondeva nella sua testa stanca e poi solo fatica di vivere, voglia di finire, il dio del calcio che si trascinava esausto nel suo inferno a passi di danza e nessuno che aveva più voglia di stargli dietro. La riconosceva ogni tanto Maradona lassù incagliata in quella peste oscura, la sua faccia gonfia come un ragno nella tela. Quanto diverso dal ragazzo che i napoletani un giorno avevano visto con l'energia furibonda dell'amore. Qui Dotto dà il meglio di sé facendo ruotare attorno alla sagoma sfatta del campione che fu una caterva di personaggi le cui oscurità sono di gran lunga superiori ai pregi umani e professionali. Giornalisti venduti e svenduti, manager senza scrupoli, impelagati con la criminalità e dalla criminalità manovrati come burattini, calciatori gonfiati da ampollose parole osannanti e poi smontati dal campo in un singhiozzo, allenatori resi astiosi dalle delusioni, dagli esonari, dalle promesse mancate e ancora donne di costumi vendicativi, presidenti insaziabili, vecchie glorie che non sanno invecchiare, carcasse fatue di un circo imbandito per altri e più effimeri volti. Una giostra che sembra portare con sé il sapore dello champagne, ma che invece presenta al conto solo acqua e bicarbonato. Dotto ci consegna personaggi che nel rifiuto ostinato del presente evocano un altro football, più romantico e meno social, e forse è per questo che fa tenerezza il Werner, forse Walter, primo attore del romanzo. Una belva in gabbia condannata a indovinare la polvere d'oro nei piedi inodori dei video che i suoi giovani analisti gli passavano a decine. Robaccia l'ultima, gli algoritmi.
Robaccia ultima, gli algoritmi.
L'ultima danza di Maradona, Giancarlo Dotto per Rizzoli. Anche questo sembra, se non altro, ben scritto, scritto con questa prosa così un po' ridondante che a me ogni tanto piace. Va bene, mancano pochissimi secondi.
Ah sì, ormai sì, bisogna assolutamente guardare
di là cosa sta per
dall'altra
succedere.
Dall'altra parte del vetro.
Perché sono le 6:28, noi passiamo alla linea a Sara Milanese e Mattia Guastafiarlo per la prima edizione del giornale radio, invece per Metro Regione c'è Alessandro Braga, noi torniamo tra poco.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows it better than I.
E vediamo allora da dove si ricomincia questa settimana, se riprendiamo da quella mitezza e grigiore che ci hanno accompagnati negli ultimi giorni della scorsa settimana. E lo chiediamo a lei, la nostra meteorologa di riferimento, Camilla Galli, del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
Buongiorno.
Buon lunedì.
Allora, ecco, abbiamo una settimana che inizia appunto un po' come è finita l'altra, e quindi con una giornata con cielo molto nuvoloso, con piogge deboli e sparse, con del nevischio ma al di sopra dei 1200 metri. Questo al mattino e anche nel pomeriggio, poi a partire dalla serata invece sarà asciutto e le prossime giornate avranno un tempo migliore, cioè soleggiato, asciutto, con temperature massime soprattutto in lieve aumento.
Ma prossime nel senso già martedì?
Martedì al mattino ancora nuvoloso, poi dovrebbe essere soleggiato.
Ah, vedi?
Ma cioè vuoi proprio delle...
Sì, già da domani.
Vuoi delle previsioni precise?
No, beh, come sempre sai che sì, calcola un po' la moto, mica la moto, i mezzi, usare i mezzi pubblici, andare a piedi, una bella passeggiata.
Vabbè, insomma, adesso sappiamo che cosa ci aspetta. Grazie mille Camilla Galli, buon inizio di settimana.
Buon lunedì.
Buona settimana a tutti.
Italia, crona caccia.
Purtroppo le notizie più rilevanti sulle prime pagine dei quotidiani e all'interno riguardano proprio notizie di cronaca, di omicidi. Partiamo da dalla Spezia.
Dovremmo forse ragionare, perché ovviamente ci sono e fanno discutere, però c'è diventata negli ultimi 2 anni, 3 anni, una particolare concentrazione di informazioni sulla cronaca nera, molto più che rispetto a molte altre notizie. C'è una specie di asseconda la stampa e i media, almeno quelli che leggiamo noi qua, insomma, nella rassegna stampa, abbastanza la dominanza della cronaca nera rispetto, no?
Sì, anche perché poi spesso vengono ripresi subito dalla politica, come è successo in questo caso
continuamente
per l'omicidio di La Spezia, dove Abanoub Youssef, per tutti Aba, è stato ucciso con una coltellata dal compagno di classe Zuhair Atif, appunto nella loro scuola a La Spezia. Sulla stampa vengono riprese le parole di Stefania, questa era la fidanzata dell'assassino di Zuhair Atif e amica di Abanoub Youssef, la vittima. Tutto per una stupida foto scattata in terza elementare. Stefania, raggiunta sui social subito, non vuole parlare. C'è paura per sé, ma anche per la propria famiglia, ma c'è anche la rabbia, come quella scritta nel post diventato subito pubblico. Ho fatto il possibile per evitare litigi fra i due, chiederei di non inventare gossip scherzando sulla morte di un ragazzo. È la fidanzata, ora la ex appunto di Zuhair Atif, il 18enne che ha ucciso con una coltellata il coetaneo a scuola davanti ai compagni alla Spezia. Al centro di un gesto assurdo ci sarebbe la gelosia, una fotografia che ritrae Stefania con la vittima, a dichiararlo lo stesso assassino durante il primo interrogatorio, ma è lei stessa a spiegare: non esiste una fotografia attuale di noi due, c'è solo uno scatto di infanzia che Aba mi aveva chiesto perché voleva vedersi da piccolo quando era appena arrivato in Italia e avevano 8 e 9 anni. Appunto, dicevamo, notizia ripresa dalla politica, perché poi ieri il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha detto subito: ipotesi metal detector nelle scuole. Insomma, questo divide un po' il mondo scolastico, c'è il sì dei presidi, ma i professori sono scettici.
Sui quotidiani lo schema è lo stesso, c'è Stefania, ma c'è anche tutta la parte che riguarda la famiglia, ovviamente, di Aba. Ha fatto una manifestazione, ha detto parole molto dure sulla scuola, sia proprio perché non deve succedere ovviamente a scuola, ma anche sulla scuola. Proprio hanno detto più volte che la scuola non era avvertita, insomma c'è una grande polemica a La Spezia su questo tema. Hanno incontrato Valditara ieri. Notate che adesso io sono un po' crudele, ma appunto quando si entra nella cronaca nera così è. Notate che Valditara li ha incontrati perché appunto la vittima, ma anche perché lo zio è un importante imprenditore della zona di La Spezia, ha un'azienda di media grande dimensione e così via, e Valditara ha promesso una legge, o almeno ha detto che il governo l'ha promessa, una legge sui coltelli. Però c'è grande confusione perché non si capisce su che cosa. Prima si è parlato di una legge specifica sui coltelli, poi si è parlato non di una legge sui coltelli ma di una legge che possa mettere un metal detector all'interno della scuola. Ci sono un sacco di polemiche, di discussioni su questo, ma poi arriva la Lega e spazza via tutto. Rimpatri per i minori non accompagnati se commettono reati. Ovviamente la Lega parla di tutt'altro, perché questi non sono minori non accompagnati, questi sono ragazzi di fatto italiani che di seconda generazione, che qua vivono, qua parlano italiano, qua hanno tutta la loro esistenza, e quindi come sempre ci sarà la bagarre in qualche modo. I salviniani puntano alla maggiore repressione nei confronti dei figli degli immigrati, qui stiamo leggendo La Repubblica, e anche sul Corriere più o meno la stessa riflessione.
Continuiamo con la cronaca. Uccisa dal marito perché voleva separarsi. Il corpo di Federica era sepolto in azienda, leggo dalla stampa. La notizia era un po' appunto in sospeso perché la vittima, Federica Torzullo, 41 anni, era scomparsa l'8 gennaio scorso e in quella data era apparsa in un filmato di videosorveglianza, ma da allora nessuno l'aveva più vista, il suo cellulare era rimasto muto. Poi la polizia scientifica ha scavato e trovato il corpo della donna seppellito nel canneto adiacente alla ditta del marito, che era già stato indagato dalla procura di Civitavecchia per omicidio, insomma, perché proprio sul marito fin dall'inizio si sono concentrati i sospetti degli inquirenti e non c'è mai stato nessun altro indagato. Ieri la conferma definitiva con il ritrovamento del corpo, che è stato riconosciuto dai braccialetti e dai vestiti.
Eh sì, due pagine anche sul Corriere, due pagine su Repubblica, tutta la ricostruzione dettagliatissima che vi risparmiamo, vi diciamo soltanto che è forte, realizzata e consapevole. Federica Torzullo guardava all'imminente divorzio come la promessa di un nuovo inizio, erano già andati dall'avvocato per la separazione, c'era l'accordo sul bambino, lei non senza infingimenti aveva annunciato e presentato una nuova relazione, insomma tutto sembrava nella normalità tra virgolette delle storie che finiscono. Non è così, ingegnera gestionale, lavorava all'ufficio delle poste di Fiumicino, secondo anche i parenti di lei non c'erano stati episodi di violenza evidente, eclatante, quindi non è che sia un caso, un mistero, ahimè. Evidentemente, no? Come sempre diciamo, è più profondo e un po' più complicato che cosa sta dentro quello che si chiama normalmente, appunto, che noi almeno chiamiamo patriarcato.
Passiamo a un'altra notizia, Claudio.
Sì, dai,
sempre dall'Italia.
Almeno una che non sia di cronaca nera.
No, non è di cronaca nera, ma è comunque brutta. La ricerca tradita, viaggio tra i talenti del CNR che da mesi protestano in tutta Italia contro i tagli e le norme del governo. Insomma, li abbiamo molto seguiti. Noi con contratti precari, fondi ridotti, e ora per la prima volta pagheremo anche l'IRPEF sulle borse di ricerca. Ne scrive Valentina Petrini sulla Stampa e dice che probabilmente ci saranno solo 4 milioni per stabilizzare in futuro 70 persone. L'intervista è a alcuni dei ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ad esempio c'è Anna Frappaolo che studia il glioblastoma multiforme, oppure Giovanni Granato, responsabile scientifico di 3 progetti di ricerca per 6 unità psichiatriche, Daniele Cecchetti, esperto di computer quantistici, Salvatore Perna, studioso dell'intelligenza artificiale per la scuola. Insomma, ognuno di loro è concentrato su un settore di ricerca importante e all'avanguardia. Nonostante questo, insomma, non ci sono i fondi.
E giustamente, ascoltatori e ascoltatrici ci scrivono mettendo in relazione i due fatti: mai l'educazione, sempre la repressione. Quanto sarebbe necessario e utile, no, per le
cambiare
il punto di vista, appunto delle persone che possono ancora farlo, formandole dall'educazione sessuale in avanti, che appunto forse più che i metal detector.
Esatto.
Time breeds time, and violence breeds more silence. The skin that I'm in is just a vessel, barely holding. Where are we now? 'Cause this ain't heaven, so where am I? More silence. So where do we go from here? It's not our job to know. Heard it on the wind. Go slow. Take what I can, I might as well. I'm out the door before the morning. I'm in a hurry to nowhere. Army of men, I'm not.
out in the market one more time. I'll sell you mine, yes.
So where do we go from here? It's not our job to know. Had it on the wind.
Sta per iniziare il foro, anzi oggi inizia Davos, a Davos,
sì,
a Davos,
vabbè, uguale, si può dire in
nome
tutti i modi.
Svizzero, il forum della
il forum economico
internazionale, e di solito c'è sempre in negli stessi giorni un rapporto dell'Oxfam che ci dice a che punto stiamo, insomma, con la ricchezza e soprattutto con la distribuzione della ricchezza nel mondo. Il forum di Davos, c'è un articolo di Fabrizio Goria in prima pagina sulla Stampa: quei 12 uomini ricchi come il mondo, i miliardari sono sempre più ricchi. Il nuovo rapporto di Oxfam intitolato Nel baratro della disuguaglianza, come uscirne e prendersi cura della democrazia, presentato all'apertura del World Economic Forum a Davos, fotografa uno squilibrio senza precedenti. Oltre 3.000 miliardari detengono 18.300 miliardi di dollari di ricchezza complessiva. Poi nelle pagine interne si vede chi siano questi 12 uomini d'oro, da Musk a Jeff Bezos. Crescono i miliardari USA del tech, sono più ricchi di metà della popolazione più fragile. Secondo lo studio di Oxfam, c'è troppo potere nelle mani di pochi. E poi, insomma, ne parleremo anche nei nostri approfondimenti oggi. Comunque, insomma, i nomi sono stranoti: Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin e Jeff Bezos sono in testa.
I soliti. Ma quanti erano quelli sulla cassa del morto? Erano 15?
15 uomini, esatto, non 12.
Allora, via i dazi dal Mercosur, il data room di Milena Gabanelli quest'oggi con Francesco Tortora va a guardare il Mercosur. I trattori di mezza Europa stanno scaldando i motori. Domani 20 gennaio saranno tutti a Strasburgo davanti al Parlamento Europeo. Gli agricoltori non digeriscono l'accordo Mercosur firmato in Paraguay dall'Europa. L'intesa raggiunta appunto con Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay crea la più grande area di libero scambio al mondo: 718 milioni di persone, 22,4 trilioni di PIL. Insomma, c'è un'eliminazione graduale delle tariffe su oltre il 90% delle merci scambiate, e i calcoli dicono che farà risparmiare 4 miliardi di euro all'anno in dazi doganali a 60.000 imprese dell'Unione Europea coinvolte. Di fatto noi esportiamo macchinari industriali, prodotti chimici, farmaceutici, auto, che avevano dazi fino al 35%, e importiamo minerali, idrocarburi e soprattutto prodotti agroalimentari. Il travagliato accordo è stato appunto, è arrivato qui. C'è l'opposizione della Francia, l'Ungheria, l'Irlanda, la Polonia e l'Austria, un'opposizione significativa. Sono tutti paesi, se li guardate, dove la parte dell'agricoltura è una parte significativa, non soltanto economicamente ma anche come peso sull'opinione pubblica. E quindi Milena Gabanelli prova a capire se le proteste hanno un fondamento. Hanno ovviamente un fondamento, ma dice anche che ci sono dentro l'accordo tutta una serie di regolamenti e modi
e
in cui bisognerebbe tutelare e controllare, quindi diciamo un po' salomonica.
Abbiamo parlato dei 3.000 miliardari, e insomma oggi sulla prima pagina della Stampa la fotonotizia è dedicata a questo fantomatico Board of Peace per la ricostruzione di Gaza. La pace a pagamento: i paesi che entreranno nel board dovranno versare almeno un miliardo. Cioè, Trump ha fatto questi inviti, l'iscrizione è gratuita, ma poi se vuoi prendere una decisione per quanto riguarda la
un miliardo
devi pagare un miliardo,
come il signor Bonaventura, però con
un milione.
attualizzato.
Mille lire. La pace americana costa 1 miliardo a testa e il prezzo, appunto, per fare parte del Board of Peace, una diplomazia a pagamento con gli USA al centro e l'ONU ai margini, scrive Fabiana Magri sulla Stampa. Sulla Stampa abbiamo spesso letto le parole di Majid al-Assar da Gaza City, dalla Tendopoli, e oggi scrive: vivere a Gaza sorvegliati dai droni, questa non è una vera tregua. A meno di 1 chilometro dalla linea gialla del cessate il fuoco, che si presume debba separare i civili dall'esercito israeliano, un giornalista Gazawi sulla soglia di una casa mal ridotta guarda il cielo e ascolta. Non è mai stato un vero cessate il fuoco, dice. Proprio adesso si sentono i droni che ci sorvolano. Un'ora fa c'è stato un forte bombardamento aereo su Gaza City che ha provocato parecchi morti. Ci sono bombardamenti tutti i giorni. La linea gialla è elastica, i soldati la superano regolarmente tutti i giorni, passano da questa parte e il confine si è spostato in questa direzione. Ho preparato le mie cose in questo borsone, e lo indica lì accanto, così da essere pronto nel caso in cui la violenza torni a livelli estremi di prima del cessate il fuoco. In tal caso dovremmo andarcene.
Così chiaro, ahimè, è lampante. Siria finisce l'autonomia curda. Gabriella Colarusso ci racconta cosa è successo quegli ultimi giorni. Per più di un decennio Rojava, curdo, è stato il riparo, l'avamposto democratico della Siria, devastata dalla guerra, dalle torture di Assad e dalla violenza jihadista. Vi ricordate l'ISIS? Le imprese dei curdi nella liberazione di Raqqa dall'ISIS col sostegno americano e nella resistenza fiera di Kobane sono state raccontate da libri, film e fumetti, ma quell'esperimento di autogoverno nel nord-est della Siria, fondato sul confederalismo democratico, potrebbe essere a rischio. Il presidente siriano non eletto, che viene dalle file del jihadismo, era il capo di al-Nusra, prima era uno dei capi di al-Qaeda in Siria, si è separato, ha lavorato anche con l'ISIS, con al-Baghdadi, poi si è separato da al-Baghdadi per fondare al-Nusra, che era un'altra formazione jihadista finanziata dalla Turchia. Adesso dice di essere un democratico. Hanno conquistato i territori strategici a est e a ovest del fiume Eufrate. È molto importante perché il fiume Eufrate era il confine che i curdi si erano dati per, diciamo, zona di sicurezza, e invece l'esercito siriano ha sfondato lì. Diciamo che i curdi si sono ritirati, non hanno ingaggiato davvero combattimento, insomma hanno sparatorie sì, ma non combattimenti di grande livello. L'amministrazione autonoma è finita, ha dichiarato al-Shari, il presidente stesso. Lo Stato siriano è centralizzato, al-Shara. 3 giorni fa, sotto la pressione americana, l'ex jihadista aveva firmato però un decreto che riconosce il curdo come lingua nazionale, restituisce la cittadinanza a migliaia di curdi che erano stati privati da Assad e istituisce il Nevroz, il capodanno curdo, come festa nazionale. Ovviamente non è che questo basti, però allo stesso tempo, come vedete, un'altra area delicatissima che di nuovo si infiamma in qualche modo. Vedremo se si fermeranno lì le truppe siriane regolari o se sarà guerra.
Leggevo invece che a Minneapolis c'è una forte paura della comunità somala, migranti terrorizzati dall'ISIS, i bambini non vanno a scuola, ci facciamo portare il cibo a casa, la situazione è questa. Trump è pronto a inviare 1500 soldati e il sindaco di Minneapolis dice: siamo invasi dal nostro paese. Ora sono le 6:59, la linea torna ai titoli del giornale radio, noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani.